Bene, proseguiamo allora, come già detto, nel nostro percorso che è già iniziato 3400 anni fa. Noi non c'eravamo ancora, ma il popolo di Dio fu coinvolto con queste parole, con queste 10 parole del Signore, molti anni fa. Quindi siamo circa 1400 all'anticristo, anno più, anno meno, però questa parola è rimasta valida nel corso dei secoli ed è giunta fino a noi. Quindi siamo in ritardo, se volete, di 3400 anni, perché siamo arrivati in ritardo, ma la parola è rimasta invariata, valida, efficace per la Chiesa oggi. Allora leggeremo le prime due parole da Esodo capitolo 20, versetti da 1 a 6, e poi leggeremo un brano leggermente più lungo in Isaia 44, versetti da 6 a 20. Quindi le prime due parole, Esodo 20. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. La prima: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre. La seconda parola: non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o quaggiù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro, non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Il secondo testo, Isaia 44, dal versetto 6 fino al versetto 20. Così parla il Signore, il Re di Israele e il suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Che egli lo dichiari e me lo provi. Lo annunzino essi l'avvenire e quando avverrà. Non vi spaventate, non temete. Non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo? Voi me ne siete testimoni. C'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rossa. Io, Dio, non ne conosco nessuna. Quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità. I loro idoli più cari non giovano a nulla e i loro testimoni non vedono, non capiscono nulla. Perché essi sono coperti di vergogna. Chi fabbrica un Dio o fonde un'immagine che non gli serva a nulla? Ecco, tutti quelli che lavorano saranno coperti di vergogna, e gli artefici stessi non sono che uomini. Si radunino tutti e si presentino. Saranno spaventati e coperti di vergogna tutti insieme. Il fabbro, infatti, lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma un idolo a colpi di martello e lo lavora con braccio vigoroso. Soffre perfino la fame e la forza gli viene meno. Non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso, ne fa una figura umana. Una bella forma d'uomo, perché abiti in casa. si tagliano i cedri, si prendono degli elci, delle querce, si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco. Egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane e ne fa pure un Dio e lo adora. Ne scolpisce un'immagine davanti alla quale si inginocchia. Ne brucia la metà nel fuoco e l'altra metà prepara la carne e la fa arrostire e si sazia. Poi si scalda e dice, ah, mi riscaldo e godo a vedere questa fiamma. Con l'avanzo si fa un Dio, il suo idolo, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice, salvami, perché tu sei il mio Dio. Non sanno nulla. Non capiscono nulla. Hanno impiastrato i loro occhi perché non vedano e il cuore perché non comprendano. Nessuno rientra in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire ne ho bruciato la metà nel fuoco, con i suoi carboni ho acceso, ho fatto cuocere il pane, io ho arrostito la carne che ho mangiato, con il resto farei un idolo abominevole. Mi inginocchierei davanti a un pezzo di legno. Un tale uomo si pasce di cenere. Il suo cuore sviato lo inganna, al punto che non può liberarsene e dire «Ciò che stringo nella mia mano non è forse una menzogna?» La nostra seconda parola che sul quale ci fermiamo questa mattina è appunto «Non farti immagine e scultura alcuna». Ora, trattandosi di questa seconda parola, una delle più articolate tra le 10, tralasceremo in questa sede, forse potremo riprendere in altra occasione, di trattare gli aspetti delle maledizioni, delle benedizioni e quelle della gelosia di Dio che sono presenti in questa seconda parola, che richiederebbe evidentemente molto, molto più tempo. Mentre ci soffermeremo a considerare qualche aspetto riguardante proprio questo tema delle sculture e delle immagini. Domenica scorsa però abbiamo ascoltato qualche cosa di importante sulla prima parola del Decalogo, proprio a partire dal versetto 1, dove ci viene detto che Dio, il Creatore, il Signore del suo popolo, pronunciò tutte queste parole. E quindi questa sottolineatura di tutte è enfatizza come nessuna delle parole del Signore debba cadere a vuoto. E persino il preambolo era l'affermazione della sua signoria, della sua sovranità in assoluto su tutto. Io, questo è il preambolo, io sono Yahweh, io sono il Signore, il tuo Dio. E abbiamo visto che Dio prende l'iniziativa di parlare al popolo, persino di scrivere agli uomini, di dedicargli uno scritto per dichiarare in assoluto la sua signoria, la sua sovranità. Un primato che comporta evidentemente da parte degli uomini alla quale questa parola è stata diretta una chiara presa di posizione. Io sono il tuo Dio, sottintende che non ci si può sottrarre o ignorare queste parole. Scegliere Lui, scegliere Dio, significa inevitabilmente scegliere di non avere altri dei oltre a me, versetto 3. E se Lui è il Signore, come ci è stato sottolineato, non c'è spazio nella mia, nella nostra vita per altri dei. Perché Dio riempie totalmente la mia vita, la nostra vita. colui che riempie l'immondo intero potrebbe non riempire la mia vita? E se lui è il Signore, come ci è stato ricordato, perché è il Signore, e che ci ha liberati dalla nostra schiavitù di Egitto, dal nostro peccato, allora noi non abbiamo bisogno di desiderare, di concupire, come ci viene detto nella decima parola, altro, cioè di desiderare altro oltre a Dio. Non abbiamo bisogno di ricercare altre schiavitù o ricadere nella schiavitù dall'idolatria da cui siamo stati tirati fuori. Allora, mentre il primo comandamento, la prima parola, vieta categoricamente di avere altri dei oltre il Signore, la seconda parola vieta l'idolatria delle immagini, delle sculture, richiamanti il cielo, la terra, le acque e quanto altro, ovvero esseri celesti, terrestri e marini. Faremo riferimento alla fine, diciamo, Deuteronomio capitolo 4, versetti da 11 a 20, dove il Signore dice proprio: vieta di farsi delle immagini simili a quelle, alle cose che ci sono nei cieli, nella terra, sotto la terra, quindi, diciamo, immagini basse. Abbiamo accennato, se ricordate, scusate, che nel credo cattolico la seconda parola è stata totalmente scartata, annullata, eliminata da qualsiasi catechismo, legittimando quindi inevitabilmente l'iconografia e la venerazione di immagini, di sculture raffiguranti personaggi, diciamo, religiosi o di reliquie varie. È vero però, anche per noi, che potremmo giungere a dire, beh, sostanzialmente noi non ci siamo mai fatti delle sculture, non ci siamo mai fatti delle immagini o altri dei e non ci siamo mai prostrati dinanzi ad esse, per cui questo secondo comandamento probabilmente non è rivolto a me, non è rivolto a noi. Potremmo persino giungere a dire: perché proibire o abolire, diciamo, qualcosa che la sensibilità umana, religiosa, ritiene patrimonio arricchente per la propria devozione religiosa? Beh, a queste ipotetiche deduzioni o domande, credo che dobbiamo lasciare alla parola di rispondere correttamente, perché è la parola che afferma che, essendo il cristianesimo una iniziativa religiosa e cultuale voluta da Dio, dal Creatore, egli nella sua assoluta indipendenza e santità ha stabilito ciò che nessuno può mettere in discussione o chiedere di abolire. Esodo 20, versetto 1. Queste sono le parole dette dal Signore. Pertanto, la seconda parola è e rimane parola di Dio, che non deve essere annullata, ma neppure alterata, perché abbiamo visto nelle introduzioni come sono state alterate, in alcuni casi, le dieci parole. Non devono essere ignorate nei suoi contenuti. Allora, detto ciò, penso che possiamo fare anche oggi qualche piccolo passo in avanti per una maggiore comprensione, diciamo, del Decalogo, concentrandoci appunto su questa seconda parola, che evidentemente è molto più ricca e molto più ampia di quanto noi potremo comprenderla e svilupparla oggi. E come dicevo prima, siccome abbiamo alle spalle 3400 anni e nessuno in questi anni è riuscito a esaurire la comprensione completa di questo, beh, noi non possiamo avere pretese di questo genere, però abbiamo la parola autorevole del Signore Corotti. Allora diremo sostanzialmente tre cose.
La prima è che le sculture o le immagini non dicono tutta la verità su Dio. Sostanzialmente sono una riduzione di Dio, una forte riduzione di Dio. E quello che abbiamo letto in Isaia 44 sicuramente è la parola di Dio che molto dice sul tema dell'idolatria, legata alle immagini, alle sculture di chi perfino se le costruisce a proprio piacimento. Ma capovolgendo anche il tema della creazione adorazione. Che cosa intendo dire? Mentre Dio crea l'uomo e la donna capaci di intendere, di volere, di camminare, di parlare, di ascoltare, e comanda loro di adorare il solo creatore, proprio perché li ha resi capaci di intendere, possono ricevere un comandamento, un ordine, rendendoli capaci evidentemente di adorare questo vero Dio. L'uomo, da parte sua, crea delle immagini, delle sculture inanimate, che non hanno, abbiamo letto, hanno mani e non toccano, hanno piedi, non camminano, hanno orecchio, non odono, hanno occhi, non vedono, hanno bocca e non parlano. Idoli fatti dall'uomo, dai cui scarti perfino ci si può cucinare il pane, fare il barbecue, per poi prostrarsi e adorarli. Ma immaginate che deviazione c'è in questo modo di fare, che riduzione di Dio. Possiamo pensare a un Dio da trattare in questa maniera? E quindi in primo luogo il secondo comandamento, questa seconda parola, vieta di fare delle sculture o delle immagini, perché Dio non può essere raffigurato. Dio stesso in Isaia 40, versetti 18 e 25 ripete per due volte: ma a chi mi vorreste raffigurare? Chi poi ha visto il Signore da poterlo raffigurare? E chi ha visto il Signore da poter restare ancora in vita? Esodo 33:20. Ed è Dio stesso che glielo dice a Mosè quando gli dice: Signore, fatti vedere, fammi vedere il tuo volto. Dio gli dice: nessuno può vedermi e vivere ancora. E questo è già un'anticipazione della risurrezione. Significa che con la risurrezione potremo vederlo. E in fondo la scrittura ci ricorda, e ricorda al popolo, qualcosa che è avvenuto nel momento che il Signore ha dato le 10 parole, che esclude qualsiasi possibilità di raffigurare Dio. Perché in quella circostanza nessuno vide Dio. Semplicemente udirono la voce. E notate che cosa dice Mosè, proprio a confermare ciò che sta dicendo sulla impossibilità di raffigurare Dio. Deuteronomio 4, versetti da 11 a 13. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte, e il monte era tutto fiamme che si innalzavano fino al cielo. Vi erano tenebre e oscurità, nuvole e oscurità, e dal fuoco il Signore vi parlò. Voi udiste il suono delle sue parole, ma non vedeste nessuna figura. Non udiste che una voce. Egli vi annunciò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra. Allora ciò che viene detto qui sostanzialmente è che ciò che non si è visto è impossibile raffigurarlo. E ogni raffigurazione è solo un'immaginaria raffigurazione,
che nasconde moltissime verità su chi si vuole raffigurare. Non so se è successo a voi, ma a me capita spesso, quando ascolto una persona al telefono per la prima volta, di immaginare questa persona. E molte delle volte, purtroppo, quando incontro quella persona è tutt'altra che quella che ho immaginato, perché la voce mi fa pensare a forse una persona bassa, magra, alta, diciamo capelli lunghi, vecchi, anziani, e poi mi trovo di fronte a persona totalmente diversa. Ecco, ciò che non si vede sostanzialmente non la si può immaginare, e se la si immagina è una deformazione, è una deviazione. Le immagini quindi nascondono parte della verità di Dio. E pensiamo, per esempio, un episodio biblico che più si presta a spiegare questo è certamente il vitello d'oro. Il vitello d'oro che il popolo si fece in attesa che Mosè scendesse dal monte. Esodo 32, versetti 1 a 6. Ora, se noi consideriamo il vitello dal punto di vista delle buone intenzioni del popolo, scopriamo che il popolo, diciamo, voleva fare questo in onore del Signore. Del resto ci viene detto che perfino la festa che sarebbe seguita sarà festa per il Signore. Ma quel vitello, purtroppo, non diceva e non poteva dire tutto su Dio. Per esempio, offuscava totalmente il senso del Dio vivente, che non può essere fissato, collocato, non può essere inamovibile in un luogo, e tantomeno non può essere fatto da mani d'uomo. Il vitello in realtà è qualcosa che è stato fatto dalle mani dell'uomo. Ma Dio lo possiamo costruire? Lui che è il creatore? Per quello Dio ha il diritto di dire non farsi scultura. Probabilmente il vitello poteva dire qualcosa sulla potenza di Dio, perché nella rievocazione viene detto: tu sei colui che ci ha liberato dalla schiavitù di Egitto. Quindi c'era l'immaginazione in questo senso. Forse poteva dire blandamente qualcosa sulla preziosità di Dio. Sappiamo infatti che il vitello fu realizzato da che cosa? Dai tanti oggetti d'oro di cui il popolo dovette spogliarsi, privarsi per fondere quell'agnello. Poteva dire forse qualcosa sulla mansuetudine, umiltà di Dio nella figura, diciamo, profetica dell'agnello di Dio. Probabilmente. Poteva dire qualche cosa su Dio. Ma in realtà il vitello offuscava totalmente la potenza del Signore, per esempio nella liberazione di Israele dalla schiavitù. Perché? Perché quel vitello non raccontava le opere potenti che Dio aveva compiute per la liberazione dalla schiavitù di Egitto. Quindi diceva qualcosa su Dio, ma ne oscurava moltissime altre. Potremmo anche pensare questo per quanto riguarda il tema della croce, che molti portano al collo, alle dita, alle orecchie, in macchina, in casa. La croce dice qualche cosa, e lo ricordavo qualche domenica fa. Cioè, la croce dice certamente qualche cosa circa la sofferenza di Cristo, dei patimenti, dell'abbandono, ma si ferma lì. Non dice nulla sulla ragione, per esempio, della crocifissione di Cristo. Non dice qualche cosa sui patimenti, sulla sofferenza, ma non dice nulla sulla ragione, e quindi della crocifissione. Nulla sulla sua potenza, per esempio, e resurrezione dei morti. E infatti molti dei crocifissi hanno ancora sul crocifisso il Cristo morto. Quindi che non parla di resurrezione. Nulla parla della sua ascensione. La croce non parla dell'ascensione del Signore, del suo ritorno alla gloria del Padre. Non dice nulla sulla sua regalità, sul mondo intero e nulla sulla sua intercessione per i credenti. E infatti nel corso dei secoli la croce ha alimentato la devozione popolare del Dio sempre sofferente, che in fondo premia la sofferenza, coloro che sono sofferenti, malati, che vivono in situazioni di disagio. Questo disagio che attraverso il quale, diciamo, poi si ottiene la compassione, la misericordia di Dio e perfino la giustificazione eterna. La croce, in questo modo, per la scrittura, è in realtà il tradimento e l'annullamento della signoria di Cristo e del suo trionfo sulla morte. Allora le sculture, le immagini non solo nascondono, offuscano moltissime verità su Dio, ma in secondo luogo snaturano, deformano la verità su Dio, sulla sua identità. Quindi sono una distorsione. Le immagini e le sculture danno una visione deformata di Dio. E infatti colui o colei che fa delle sculture, delle immagini, lo fa a partire da quelle che sono le sue, quelle che possono essere le sue concezioni di Dio. La descrizione di Isaia 44, versetti 6 a 20, ha messo in evidenza, per esempio, tre professioni. Quello dell'orafo, che fonde un'immagine su uno stampo che poi non gli servirà a nulla. Il fabbro, versetto 12, che lavora al ferro secondo la capacità e la fantasia artistica. O lo stesso dicati del falegname, che usa tutti gli strumenti del mestiere a sua disposizione, causando anche in qualche misura la deforestazione di querce, di elci, di cedri, di pini. E da questo stesso legname, abbiamo visto, si riscalda la sua bottega, arrostisce la carne, cuoce il pane e con l'avanzo fa un Dio. Si fa un Dio, un suo idolo, gli si prostra davanti, lo prega, lo adora e gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. Notiamo qui la stoltezza. Oggi quando tornate a casa provate a fare una cosa di questo genere. Prendete un pezzo di legno, un pezzo di carta, costruitevi quello che volete e poi dite: tu sei il mio Dio. Riterreste una cosa ragionevole? È diabolica questa. Ma questo è quello che fanno gli uomini. Tanto è vero che nelle piazze religiose migliaia di questi oggetti sono venduti per alimentare una devozione religiosa, ma che nulla a che fare con il Dio. E c'è un commercio enorme che già Paolo aveva conosciuto ad Efeso, con la dea Diana, no? Ricordiamo. Ma la scrittura insiste e ci dice: a chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Isaia 40, versetto 18. A chi io sarei uguale, dice il Santo? Levate gli occhi in alto, guardate, contemplate chi ha creato queste cose. Egli le fa uscire e le conta, e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, sta parlando delle stelle. Per la grandezza del suo potere, per la potenza delle sue forze, non ne manca una. Isaia 40, 25, 26. E nonostante tutto ciò, dice Dio, nessuno si pone delle domande. Nessuno rientra, cito il testo, in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire: ne ho bruciato la metà nel fuoco, sui suoi carboni ho fatto cuocere il pane, vi ho arrostito la carne che ho mangiata, con il resto farei un idolo abominevole. Cioè nessuno ti pone queste domande, dice la scrittura, dice Dio. Mi inginocchierei davanti a un pezzo di legno? Un tal uomo si fasce di cenere. Il suo cuore sviato lo inganna al punto che non può liberarsene e dire: ciò che stringo nella mia mano non è forse una menzogna? Eppure l'uomo non si pone questo interrogativo. Razionalmente se lo porti a riflettere e gli dici quello che hai detto poco fa a voi, prendi un oggetto, un pezzo di carta e fatti un idolo e poi di questo è mio Dio, è possibile? Ti direbbe che non è vero, non è possibile. Ma nella realtà della loro cecità vivono questa realtà. Non so quanti di voi avete visto questa mattina per le strade delle persone con, diciamo, il ramo di ulivo in mano. È un ramo di ulivo che vuole ricordare, diciamo, l'ultima settimana del Signore Gesù, prima che venisse, diciamo, giustiziato. Ma quel ramo di ulivo non dice nulla di Cristo, perché quelle persone non stanno pensando a Cristo, ma stanno assolvendo a un atto idolatrico della religiosità. Questa è la realtà. Perché ciò che viene fatto non è fatto con un sentimento, nella prospettiva di celebrare il Signore, la Pasqua del Signore Gesù Cristo che dà la sua vita e risorge per i peccatori. Nulla sarà detto di questo in questi giorni, ma semplicemente si vorrà ricordare questa settimana, diciamo, pasquale, prepasquale, ma che è lontana da Cristo, anche se qualche volta sarà citato il nome di Cristo, ma Cristo sarà totalmente lontano dalla devozione. In terzo luogo, oltre ad offuscare e a non dire la verità su Dio e a deformarlo, le sculture, le immagini impediscono l'ascolto della parola di Dio. Farsi delle immagini e delle sculture significa sostanzialmente sottrarsi all'autorità della parola di Dio. Pensare alla devozione personale, affidandosi alle immagini o alle sculture, significa volutamente sottrarsi all'ascolto di Dio, sottrarsi all'adorazione vera di Dio, invece soffermarsi all'adorazione di quello che sono le apparenze. La vera devozione e adorazione di Dio viene invece dall'ascolto della parola di Dio. Infatti è attraverso la parola che il Signore si è fatto conoscere agli uomini. Le immagini sono in forte opposizione alla parola. Perché mentre la parola stimola la comprensione, stimola la responsabilità delle scelte intellettuali e intelligenti, le immagini inducono alla contemplazione, alle apparenze devozionali. Credo che non sfugga a nessuno di voi che molti religiosi dicono, in qualche misura Davide ha fatto riferimento a questo, con altri termini, di essere devoti al tale santo, alla tale santa. Spesso tale devozione è arricchita purtroppo da cimeli religiosi, riproduzione di reliquie, appese al collo, alle dita, come dicevo, alle pareti di casa, in auto e via di seguito. Ci sono i devoti mariani che non perdono occasione per ostentare il loro credo, proprio a che cosa? Attraverso dei simboli, delle immagini. E se voi provate a fargli notare che la scrittura vieta tali pratiche, incontrate immediatamente la loro indignazione e disapprovazione, la loro opposizione alla parola di Dio, in quanto si dice la tradizione della devozione delle immagini è quella che ci fa sentire tranquilli. Il nostro vicino di casa ci diceva: noi abbiamo bisogno, sì, Gesù Cristo, ma abbiamo bisogno di figure umane e quindi di santi uomini che ci possono insegnare. Però il riferimento non era ai vivi, ma a quelli che già non ci sono più, e quindi ai santi venerati. Deuteronomio 4, versetti da 12 a 19, ci dice qualcosa a questo proposito e ne accentua il divieto delle immagini. Facevo riferimento all'inizio questo. Versetto 11. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte. Il monte era tutto fumante, che si innalzavano fino al cielo. Vi erano tenebre, nuvole, oscurità. E dal fuoco il Signore vi parlò. Quindi stiamo dicendo che le immagini impediscono l'ascolto della parola. Qui ci viene detto che il Signore parlò. Voi udiste il suono delle parole e non vedeste alcuna figura. Non c'era bisogno di vedere delle figure per ascoltare il Signore. Bastava la sua voce. Non udiste che una voce. Egli vi annunciò il suo patto, che vi comandò di osservare. Vi comandò, quindi vi disse con accurata passione, osservate i miei comandamenti, quei comandamenti che vi scrisse su due tavole di pietra e ve le diede. E siccome non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in Horeb dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. E anche alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu ti senti attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro il culto. Perché quelle cose sono, dice il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Cioè, solo coloro che non credono in Dio il Creatore fanno queste cose. Guardano il cielo, guardano il mare e si fanno delle immagini riproducenti il mare. Guardano gli uomini e si riproducono degli uomini. Sostanzialmente tutte le immagini, tutte le sculture impediscono l'ascolto della parola. Beh, noi non abbiamo detto nulla su un altro tipo di immagini, che sono quelle mentali. Non abbiamo bisogno, per deviarci dal comandamento del Signore, di avere una scultura. La nostra mente è il primo laboratorio, come dire, di produzione delle immagini falsanti la verità di Dio. Le immagini mentali sono devianti e deformanti. Pensiamo, per esempio, a me piace pensare a Dio come a un Dio di amore. È una verità biblica. Ma questa espressione, che pure dice una verità su Dio, nello stesso tempo è deviante, in quanto pensa a un Dio a mia propria immagine, nel senso che voglio un Dio sempre pronto, comprensivo, amorevole, accogliente, al di là del mio peccato, della mia disobbedienza. Un Dio che in fin dei conti, alla fine, salverà tutti. E questa è la visione del deismo, del romanticismo. In questa immagine mentale di Dio di amore è totalmente assente il senso della giustizia di Dio, della santità di Dio, dell'ira di Dio per il peccato nei suoi confronti. Oppure c'è chi dice, mi piacerebbe pensare a Dio come a un fratello. Anche lì è deformato. Dio è il nostro padre. Il fratello lo posso trattare come uno alla pari, ma il padre non lo posso trattare come uno alla pari. E potremmo facilmente immaginare Dio in tanti altri modi. C'è chi pensa a un grande architetto. E sapete, anche questo è deformante, perché l'architetto generalmente è colui che progetta.
ma non è in grado di realizzare. Quindi tutte le immagini mentali sono deformate. Allora, in conclusione, dopo aver detto queste cose dobbiamo chiederci, possiamo porci una domanda: esiste un'immagine legittima di Dio? Salvatore dice di no. Un'immagine che renda pienamente ragione a Dio della sua santità, giustizia, sovranità, insomma, che dica tutto sui suoi attributi. Giovanni capitolo 1, versetti 1 e 2 e versetto 18. Ve li leggo. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio, Gesù, che è nel suo seno, è quello che ce lo ha fatto conoscere. Quindi Gesù, ci viene detto, è l'immagine perfetta di Dio. Filippo, ad un certo punto, è: Signore, mostraci il Padre, ci basta, aveva un po' un'ossessione di conoscere il Padre. E Gesù gli disse: Filippo, ma da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostrami il Padre? E ciò che devi fare è semplicemente accettare e adorare. L'Apostolo Paolo, che non aveva avuto il privilegio di vedere fisicamente il Signore Gesù, nonostante ebbe una chiamata particolare che lo ha accecato della gloria del suo Maestro, dice queste cose: egli, che è Gesù, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Aggiungendo, prima era Colossesi 1,15, aggiungendo il 2 Corinzi 4,3,4, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli incredule, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non riprenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. La vera adorazione di Dio, il Creatore, passa attraverso il Vangelo del Signore Gesù. E se non si crede che Gesù è il Salvatore, colui che è morto per i miei peccati, per i tuoi peccati, se non si vede in Lui il Dio fattosi uomo, non vi può essere nessuna vera adorazione. Qualsiasi adorazione al di fuori di Gesù Cristo è venir meno alla seconda parola. È idolatria delle rappresentazioni fisiche e di quelle immaginarie. Che straordinario privilegio abbiamo noi, fratelli e sorelle. Possiamo pregare e adorare il Dio che non vediamo, ma che Cristo ci ha rivelato. Questo Dio che però è vivente, un Dio che ascolta la tua, la nostra adorazione, un Dio che vede il tuo, il mio cammino giornaliero, che risponde alle tue, le nostre preghiere. È un Dio che cammina con noi. Mosè deve dire: Signore, se tu non vieni con noi, non farci neppure partire. È un Dio che protegge, è un Dio che provvede ai nostri bisogni, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È un Dio che non distrae mai il suo sguardo dalla nostra vita. E oltretutto è amorevole. È così amorevole che ha mostrato la sua vera immagine attraverso l'incarnazione del Figlio, della sofferenza, della crocifissione, della sepoltura, della resurrezione, dell'ascensione in gloria, da dove ritornerà per permettere a tutti i credenti di vedere il Creatore faccia a faccia, contemplare la sua gloria per l'eternità. 1 Corinzi 13:11. Giobbe poteva dire qualche cosa di meraviglioso che solo coloro che hanno fede nel Creatore possono dire, e che io spero tutti noi possiamo dire quello che Giobbe disse mentre facciamo della nostra vita una vita di adoratori del solo e invisibile Dio. Perché i veri adoratori, dirà Gesù alla donna samaritana, adorano Dio in spirito e verità. E Dio cerca tali adoratori. Giobbe 19:23-27. E concludo. O se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro o con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi e non quelli di un altro. Qui c'è già l'esclusione di coloro che non credono. Bisognerà vedere il Signore personalmente. Lo contempleranno i miei occhi e non quelli di un altro. Il cuore, nell'attesa di questo, dal desiderio mi si consuma. Ecco, che sia questo il nostro sentimento. Signore, ci benedica.